minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
volontariato,
senza carcerati. Fissa dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
Un saluto da Eliana Storri e benvenuti nello spazio dedicato al sociale e all'ambiente. Oggi parliamo dell'Albero della Vita, una onlus che si occupa di accogliere minori in situazioni di disagio, e poi andremo a vedere una nuova realtà, un'impresa sanitaria privata, NSL, che sarà dedicata completamente al sociale. Prima una piccola buona notizia. Emilia 3 ce l'ha fatta. In Australia, ad Adelaide, Emilia 3, l'auto ad energia solare progettata dai ricercatori dell'Università di Bologna, è riuscita a tagliare il traguardo del World Solar Challenge, la più importante competizione mondiale dedicata alle auto alimentate esclusivamente da pannelli fotovoltaici. Emilia 3 ha attraversato il deserto australiano da nord a sud, percorrendo 3.000 km in 6 giorni con una velocità media di 65 km all'ora, decima su 22 partecipanti. Fino al 10 novembre sarà attiva la raccolta fondi promossa dall'Albero della Vita Onlus. Si tratta della campagna Nessun Bambino Escluso a sostegno delle case che accolgono minori vittime di violenza o abbandono. Si può inviare un SMS solidale al numero 45598 e il ricavato sosterrà 6 case accoglienza, 3 a Milano, una in provincia di Pavia, una ad Oristano ed una a Palermo. Ci spiega tutto Ivano Abruzzi, uno dei fondatori della Onlus L'Albero della Vita e direttore progetti e ricerche. Abruzzi, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Abruzzi, ci vuole presentare la Onlus L'Albero della Vita?
Sì, L'Albero della Vita è una grande organizzazione italiana che lavora in Italia dal 1997 in tante regioni e lavora anche in alcuni paesi poveri e in via di sviluppo per promuovere i diritti dei bambini, in particolare in condizioni di svantaggio. Lavoriamo in India, in Perù, ad Haiti, in Kenya, in Congo. Fondamentalmente il nostro impegno è quello di tutelare i bambini da rischi, da rischi e difficoltà che vivono nei loro contesti di vita, di promuovere l'educazione e la scolarizzazione a livello mondiale, di aiutare le famiglie in condizioni di migrazione e di promuovere proprio la crescita di contesti poveri dove manca acqua, dove manca salute, dove ci sono difficoltà che poi ricadono sulla vita dei bambini. L'Albero della Vita ha un suo motto, che è poi anche protagonista ancora di questa campagna, che è aiutare un bambino oggi e rendere migliore l'adulto di domani. Fondamentalmente il nostro impegno si focalizza quindi su una necessità, quella di proteggere i bambini dalle minacce, sviluppare in loro tutte le difficoltà, cioè sviluppare i potenziali che si sono limitati con tutte le difficoltà che hanno vissuto e restituirli poi alla vita, nella consapevolezza che i bambini poi sono come delle spugne, quindi restituiscono quello che apprendono, la loro realtà di vita diventa poi i loro comportamenti di domani. Quindi il nostro impegno è quello di dare loro nuove opportunità, aprire per loro nuovi contesti e restituirgli una vita migliore.
All'atto pratico, cosa offrono le case accoglienza dell'Albero della Vita? Che vita si fa al loro interno?
Le case d'accoglienza sono una delle nostre realtà più storiche, prima citavamo appunto che sono 6 in tutta Italia, sono contesti che accolgono bambini che vengono da problematiche piuttosto importanti a livello familiare, quindi stiamo parlando di bambini i cui genitori stessi hanno problematiche di tossicodipendenze, alcoldipendenze, problemi con la giustizia, anche problemi mentali, e genitori che poi molto spesso perpetuano delle condotte anche violente, con abusi, maltrattamenti, trascuratezze, abbandoni piuttosto importanti. Quindi quello che facciamo nelle nostre case d'accoglienza in primo luogo è appunto accoglierli, dare loro un calore, un clima familiare dove vivere, dare loro un intervento personalizzato, vuol dire occuparci proprio della loro condizione con grande attenzione, con grande professionalità e cercare di di costruire con loro dei percorsi dell'inserimento sociale, che poi possono prevedere fondamentalmente o il ritorno nella famiglia di origine, nel momento in cui la famiglia si è sistemata nelle condizioni di partenza, o se questo non è possibile, verso un affido eterofamiliare. Quindi le nostre sono delle case, come le case di qualsiasi altra famiglia, dove vivono i bambini insieme con educatori professionali, sono persone che si prendono cura con loro con preparazione.
Abruzzi, chi decide che un minore venga affidato a una delle vostre case accoglienza? Il Tribunale dei Minori?
Assolutamente sì. Allontanare un bambino da una famiglia problematica o in un caso appunto di maltrattamento e abuso è una decisione del Tribunale per i minorenni, è una decisione a cui concorrono i servizi sociali, quindi c'è tutto un lavoro in rete tra le istituzioni preposte, e poi noi siamo una realtà di accoglienza che collabora con queste istituzioni nel momento in cui il bambino viene accolto, cercando di spiegare poi quello che abbiamo osservato, come il caso evolve durante la vita di comunità, e quindi vedere anche poi insieme con gli assistenti sociali se ci sono condizioni appunto per un rientro in famiglia o per un affido eterofamiliare. Però sicuramente la decisione è in capo ai giudici. Mi sento di dire comunque che oggi come oggi è un lavoro molto delicato, molto importante, che viene fatto con una grande attenzione.
Una delle vostre strutture a Milano è dedicata alle madri sole?
Esattamente sì, abbiamo due strutture di accoglienza a Milano che accolgono mamme e bambini, sono mamme in difficoltà che hanno avuto un trascorso familiare difficile o che sono sole anche per ragioni legate alla migrazione, contesti personali. E qui c'è un lavoro molto delicato che è accogliere una mamma e un bambino, o una mamma o dei bambini insieme, e dare loro un'opportunità poi di reinserirsi socialmente, quindi si fa tutto un lavoro anche con le mamme di carattere psicologico per aiutarle proprio a superare anche le violenze che loro stesse hanno subito, e poi di accompagnarle nel trovare lavoro, nel trovare una nuova casa e quindi trovare un nuovo inserimento sociale.
Ora, tutto questo ha un costo e la Fondazione ha avviato la campagna Nessun Bambino Escluso per raccogliere fondi a sostegno delle case accoglienza.
Certamente, la campagna quest'anno è dedicata a questo, la campagna Nessun Bambino Escluso, che è la nostra campagna storica, quest'anno si dedica proprio ai temi della violenza, dell'abuso, dell'abbandono e quindi a sostegno delle nostre comunità che, pur vivendo di fondi pubblici, però hanno moltissimo necessità di finanziamento. E quindi fino al 10 novembre è possibile donare un euro attraverso un SMS al numero 45598, oppure dai 2-5 euro con una telefonata allo stesso numero da rete fissa. È un momento molto importante, quindi fino al 10 novembre veramente prego gli ascoltatori di cogliere l'opportunità per darci un gesto semplice, un aiuto concreto che fa la differenza per la qualità di vita dei bambini che accogliamo.
Allora inviamo un SMS solidale al numero 45598 per sostenere la campagna Nessun Bambino Escluso. Grazie ad Ivano Abruzzi, uno dei fondatori della Onlus L'Albero della Vita e direttore progetti e ricerche. Abruzzi, grazie per essere stato con noi, in bocca al lupo per questa campagna.
Grazie a lei e grazie a tutti gli ascoltatori per quello che potranno fare.
FM, la Radio Vaticana in diretta.
Nasce a Roma in Viale Spartaco NSL Nostra Signora di Lourdes, un'impresa sanitaria privata dedicata completamente al sociale. Valentina Cominetti ne ha parlato con i fondatori Christian Lelli e Gaetano Trovalusci, con il direttore professor Antonio Calabrò, con l'assessore al sostegno sociale e sussidiarietà Rita Cutini e il responsabile delle relazioni esterne NSL Mino Di Noi. Ascoltiamo.
Questa è la Radio Vaticana, in diretta.
Nasce sicuramente da un anno e mezzo fa, da un'esperienza di viaggio a Lourdes, dove naturalmente abbiamo come imprenditori recepito forse un messaggio di imprendere diversamente da come facevamo prima. Da lì nasce NSL, che significa Nostra Signora di Lourdes. Opera a livello laico, ma intimamente dedicata a Nostra Signora di Lourdes. Quindi nasce da questo discorso qui, e soprattutto per andare un pochettino a sanare quel tessuto sociosanitario del territorio che in questo momento di crisi è molto scollato col resto delle istituzioni.
Cosa significherà il centro NSL per il territorio?
Allora, tre cose fondamentali. Innanzitutto noi avremo tutta la linea dalle visite specialistiche alla diagnostica strumentale che avrà lo stesso costo del ticket ospedaliero, quindi i prezzi del pubblico con le liste d'attesa del privato. Capendo che noi abbiamo investito su tecnologie di ultima generazione e i medici che sono qua dentro sono tutti medici ospedalieri, in gran parte provenienti dal Fate Bene Fratelli di Roma, dove il nostro direttore sanitario è proprio lì cardiologo. Questo, diciamo, è il primo punto. Il secondo punto sarà il fatto che ogni medico qui ha preso comunque sia carico di visitare due quote sociali al giorno, quote sociali che sono quelle realtà, quelle famiglie che neanche al costo del prezzo del ticket ospedaliero riescono ad affrontare economicamente, e quindi sono persone e famiglie che ci verranno date dai servizi sociali comunali, dalle istituzioni, dalle parrocchie o dalla Caritas, e che noi visiteremo e diagnosticheremo gratuitamente. Il terzo e ultimo punto è quello di attivare, lo faremo da novembre in collaborazione con la Misericordia, attiveremo un servizio notturno per il quartiere, quindi partendo tanto col giorno di sabato saremo aperti dalle 22 alle 6 di mattina, dove avremo qui all'interno un medico, un infermiere, un ecografista e fuori un'unità di soccorso mobile con equipaggio di soccorso proprio della Misericordia. Lavoreremo come filtro al pronto soccorso per codici bianchi, e qualora naturalmente ci fossero realtà superiori di gravità a quelle che noi possiamo assolvere nel nostro centro, c'è un'unità mobile di soccorso che porterà le persone al primo presidio ospedaliero. Questo è il progetto, diciamo, importante che noi abbiamo messo in campo. Parallelamente, su via Ricinio Stolone abbiamo la nostra seconda struttura che è inaugurata la scorsa settimana e che è un centro d'ascolto psicologico rivolto invece a tutte, diciamo, quelle persone che non hanno un disagio fisico ma un disagio mentale. I prezzi saranno completamente al minimo, diciamo, garantito, in quanto queste sono strutture private che non sono surrogate da finanziamenti istituzionali o statali, sono figlie del nostro investimento primario, e quindi naturalmente nel minimo che possiamo dare alla gente miriamo alla sostenibilità dell'opera.
Come fa il privato a tenere dei prezzi così bassi?
Noi abbiamo fatto una ricerca di mercato perché siamo imprenditori. Abbiamo visto quanta speculazione c'era sul discorso, appunto, di far pagare determinate. Se immaginiamo che una coloscopia costa 500 euro, delle TAC, delle risonanze magnetiche, l'ecografia hanno dei prezzi, le visite specialistiche. Noi pensate che invece siamo riusciti a capire che non guadagnando 100 sopra ma 2-3 la struttura poteva essere ampiamente sostenibile. Pensate che noi abbiamo primari o vice primari, appunto, di cardiologia e di endocrinologia all'interno del nostro centro che vengono dal Fate Bene Fratelli, e una visita con loro costa 40 euro, magari in privato ne costerebbe 300. Ecco, questa è la differenza, il fatto, appunto, di aver non speculato sul discorso sanitario nei confronti delle persone e di aver allacciato una rete con altri imprenditori partner come noi che ci aiutano per sostenere determinate spese.
Sostegno e risposta delle istituzioni?
Le istituzioni non ci stanno aiutando minimamente, siamo noi che stiamo sostenendo le istituzioni, perché in questo momento centri, diciamo, come questo, le famose case salute di Zingaretti, le rispecchiamo in noi in questo momento. Io penso che oggi le istituzioni dovrebbero lavorare con i privati che hanno un certo tipo di vocazione, perché la sanità in questo momento è completamente scollata, quindi logicamente è impossibile avere oggi dalle istituzioni sostegno se non quello partecipativo.
Gaetano Trovalusci, cofondatore di NSL, il privato che si mette al servizio del pubblico forse supplisce a quello che il pubblico non riesce a fare.
Ci troviamo in un momento in Italia in cui la situazione, diciamo, generale non è delle migliori. Le persone hanno bisogno di curarsi. Qui oramai abbiamo raggiunto, soprattutto in questo quartiere, persone che non si curano più perché non hanno soldi. Noi cerchiamo di supplire a questo. Abbiamo dei prezzi contenuti, professionisti di alto livello, macchinari di ultima generazione, liste di attesa praticamente inesistenti.
Come fa il privato a conciliare questo tipo di servizio d'eccellenza con il guadagno?
Noi partiamo dall'amore che ciascuno di noi dovrebbe avere verso l'altro. Conteniamo i costi stando attenti alla gestione, stando attenti facendo una pianificazione, stando attenti proprio alla gestione di tutto questo sistema. Si può fare, ci sono dei margini molto alti nell'ambito della sanità. Questi margini economici, dico, si possono abbassare e creare delle situazioni favorevoli per le persone che hanno bisogno.
E ci si guadagna comunque?
E comunque è sostenibile, e ci si guadagna ovviamente molto meno di quanto ci si potrebbe guadagnare, però noi tra l'altro abbiamo già detto che tutto questo che verrà ricavato verrà comunque reinvestito sempre e continuamente in questo progetto per il resto della nostra esistenza. Io personalmente non mi manca nulla, ho un'abitazione, ho una famiglia, ho un lavoro. È inutile accumulare per che cosa? Andiamo avanti questo progetto, poi qualcuno qualcuno forse un giorno lo prenderà, lo porterà anche avanti.
Antonio Calabrò, sì, consulente del reparto di cardiologia del Fatebene Fratelli, direttore di questo nuovo centro NSL, già impegnato nel sociale da molto tempo. Cosa ne pensa della collaborazione col privato?
Siamo a un punto in cui ci sono dei valori non negoziabili. Valori non negoziabili sono la salute, sono la casa e il lavoro. Ho ceduto al privato facendo in modo che ogni specialista dedicasse 2-3 posti a settimana per chi non c'ha neanche tariffa sociale da pagare, cioè completamente gratuito. Questo mi è sembrato una buona opportunità, soprattutto per i poveri, soprattutto per le persone che hanno quasi niente. Questa è una struttura che mi ha dato questa opportunità, difatti è stata una scelta pericolosa quella di farmi direttore sanitario. Questo mi sembra un buon inizio, anche perché poi qualche materiale me lo presteranno per andare in un'altra struttura a Campofarnia a prestare un'altra opera gratuita, per cui tante volte serve anche la struttura privata. Bisogna autoorganizzare. Questa è una forma di auto-organizzazione privata. Il futuro è qua. Io non mi aspetto più niente dall'alto. Proprio è dal basso che ci si comincia a guardare e a vedere quali sono le forme per assicurare dei diritti fondamentali.
Assessore al sostegno sociale e sussidiarietà di Roma Capitale, Rita Cutini.
Per me oggi è un giorno importante. È un giorno importante per questo quartiere. Credo che sia un giorno importante anche per la città, perché oggi noi scopriamo un modello che è la medicina di prossimità, la medicina di quartiere. Se ne sta parlando tanto nella nostra regione, vicino alle persone che presentano una fragilità e anche sostenibile sul piano dei costi. La mia presenza qui è una presenza necessaria, voluta, e credo che su questo continueremo a collaborare.
Come avete collaborato?
Abbiamo collaborato non su questa iniziativa. Oggi io vengo a inaugurare un'iniziativa che non è stata quella dell'amministrazione, ma è una collaborazione che noi adesso intenderemo proseguire.
In che modo?
Il mio assessorato ha il compito della promozione della salute e intanto la mia presenza segnala un'attenzione. Questo è un centro medico, immagino che avvierà delle collaborazioni anche con le ASL, anche con il nostro sistema di offerta, diciamo, della salute della nostra città, del nostro quartiere, ma il mio assessorato è con la mia presenza il desiderio proprio di di instaurare una collaborazione che vedremo come, insomma, oggi è l'inizio.
Pensa che queste iniziative che vengono dal basso e le istituzioni possano costituire il futuro della sanità nel Lazio?
Questo sarà in un certo senso la pista che noi dovremo seguire in futuro, quello di dare una medicina di bassa intensità presente nei quartieri che possa dare risposte soprattutto ai gruppi più fragili. Questa è la risposta che ci vuole.
Mino Di Noi, responsabile relazioni esterne di NSL Italia, anche consigliere comunale, quindi due anime, il pubblico e il privato, che coesistono e che si possono conciliare.
Indipendentemente dal fatto se uno ha un ruolo istituzionale o meno, nel momento in cui è al servizio della comunità, in questo caso io sono impegnato nella commissione sociale, è chiaro che ognuno di noi porta il proprio patrimonio, la propria formazione, il proprio essere uomo, al fine di far capire anche nelle istituzioni che si può, le istituzioni possono e devono fare qualcosa di importante insieme ai privati. E noi come NSL all'interno delle istituzioni lo faremo con grande spirito di servizio.
Ascoltaci sul digitale terrestre e televisivo al canale 882.
Erano Christian Lelli e Gaetano Trovalusci, fondatori di NSL Nostra Signora di Lourdes, l'impresa sanitaria privata dedicata al sociale. Il direttore, professor Antonio Calabrò, Rita Cutini, assessore al sostegno sociale e sussidiarietà, e Mino Di Noi, responsabile delle relazioni esterne NSL. Le interviste erano di Valentina Cominetti. Da ieri è online un sito che mappa l'offerta sanitaria italiana e aiuta i cittadini a scegliere tra 1.233 strutture quella che offre l'assistenza migliore per una certa patologia e che risponde a determinati canoni, ad esempio la vicinanza geografica. È un servizio progettato dal team del professor Walter Ricciardi, direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università Cattolica Policlinico Gemelli di Roma. www.dovecomemicuro.it è questo il sito internet alla portata di tutti, dove si può scegliere dove curarsi. Siamo al termine della rubrica Infatti, io vi do appuntamento a giovedì prossimo alle 12.35. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.